Amiche e amici dello Sfero del Prolato, benvenuti alla 21esima puntata di Scusate il Disturbo Off-Season Edition. Un ringraziamento a Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Festeggiamo l'arrivo del podcast numero 3131 con l'ingresso in famiglia di Out of Bounds, che è già disponibile per l'ascolto. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Brunotto e il ritorno di Massimo Foglio. Allora, faccio la sigla un pelo più corta perché secondo me ci dobbiamo tutti inchinare al gran visir di Tucci Podcast, Andrea Ghezzi, perché potete pensare quello che volete, ma mai e poi mai avremmo così pensato di poter arrivare a 31 podcast più o meno settimanali nel giro di un anno e mezzo, un anno e qualche mese di radio. E quindi bravo Andrea, complimenti, e di sicuro cresceremo. Bravo. E poi avete sentito, è tornato Massimo Foglio, quindi sapete cosa vi aspetta a fine puntata. Eccoci, ho fatto un richiamino di sigla perché è troppo bella. Ci siete? Sono solo?
Ci siamo.
Stavamo ascoltando la sigla. Siamo.
Dovevo fare quella playlist su Spotify.
Sì, dobbiamo farla.
La faremo. Allora, buonasera a tutti e attenzione Marco, sei rimasto da solo a difendere la Lombardia, perché Alberto forse si unirà più tardi. Io sono in Liguria e là abbiamo due torinesi che vogliono prendere il controllo del podcast.
Ah, quindi questa è una puntata speciale nord-ovest.
Eh sì, assolutamente. Una cosa, bisogna stare attenti che qua ti giri un attimo ti portano via il podcast. Allora dai, no, ragazzi.
Io vorrei avvisare tutti qua, stasera è inutile che partecipate a Rischia Football perché le saprò tutte io, quindi mettetevi comodi, ascoltate.
Hai studiato?
Sì, tutto. Lo scibile.
Per 3 settimane.
Esatto.
Cioè, guarda che adesso lo posso dire perché insomma Massimo due settimane fa ha detto ma guarda io veramente tornerei anche prima se serve, gli ho detto no Massimo, Marco deve studiare. Settimana scorsa, ma guarda, gli allenamenti ormai sono al termine, anche se vado via mezz'oretta prima, io 9:30, 10:15 sono a casa, ho detto assolutamente no, lascia ancora una settimana Marco, stai tutto allenamento. Adesso i lavori sono finiti Marco, quindi io più di questo non posso fare.
Pensa se le so davvero che qui scoppia lo scandalo.
No, secondo me non c'è rischio.
Guarda, io ne io ne so una. Norm Van Brockley.
Non c'è rischio senza football.
Allora, dai, iniziamo questa puntata che ha tanta carne on the fire. E cominciamo col salutare tutti gli amici che ci ascoltano dal vivo, tutti quelli che sono in chat, per adesso vedo Bruno e Mario, un saluto a loro, tutti quelli che ovviamente poi ci ascolteranno via podcast, siete tanti e noi siamo contenti. Allora, cominciamo, e il primo argomento non può essere assolutamente i giocatori che ora dopo ora stanno comunicando di non voler giocare la prossima stagione, stanno facendo quello che in termini tecnici si chiama opt-out e decidono di accettare $150,000 come anticipazione di salario dell'anno prossimo, non regala niente a nessuno all'NFL, o $350,000 nel caso possono dimostrare di avere una, di entrare nelle cosiddette categorie ad alto rischio, ed in questo caso la stagione non giocata conterà come giocata, che è molto importante dal punto di vista contrattuale. E ne stavamo parlando questa mattina alle 5:30 in redazione, parliamo di opt-out? No, perché non c'è nessuno che l'ha fatto. E invece nel corso avevamo soltanto la guardia dei Chiefs, Laurent Duvernay Tardif, che ha deciso di rimanere in Canada dove è medico in una struttura geriatrica, e nel corso della giornata,
e bisogna dargli onore,
assolutamente, e nel corso della giornata si sono aggiunte decine e decine di giocatori. In questo momento siamo Duvernay Tardif per i Chiefs, ne abbiamo 2, 4, 6 per i Patriots, Hightower, Bolden, Cannon, Vitale, Toran e Chung, Warmack dei Seahawks, Smith e Thomas dei Ravens, Kane di Guidry dei Cowboys, Caleb Brantley di Football Team, Calipeco di Football Team, e così si chiama.
Non è un videogioco?
Ragazzi, mi spiace ragazzi, così si chiama, dobbiamo abituarci tutti. Calipeco dei Broncos, Goldman dei Bears, Lotulelei dei Bills, Wick dei Saints, McKinney dei Titans, Pierce dei Vikings, Van der Dose dei Texans e Marquise Goodwin degli Eagles. Questi sono quelli saltati fuori al momento in cui parliamo, e insomma, probabilmente nessuno di noi si aspettava un così alto numero di giocatori. Facciamo anche così, ci attacco già due domande che sono arrivate, un anticipo di Ask Disturbo con Marco che vi chiede: se i tanti opt-out di queste ore e possibili focolai a stagione iniziata possono portarci una stagione stile di replacement, le riserve in italiano, dove si andrà a pescare fino all'ultimo ex giocatore disposto a scendere in campo e bartender vari, o una ci sarà l'interruzione delle attività prima della fine della stagione. E Dario, sempre sullo stesso argomento, secondo voi, in caso di blocco causa contagi fra i giocatori, cercheranno comunque di portare a termine la stagione o l'annulleranno? E quindi insomma, diciamo, queste sono le domande che avrei potuto porvi anch'io, e Marco e Dario lo hanno fatto meglio di me. Quindi Mauro, Marco, Massimo e Giorgio, sono curioso di sentire il vostro parere.
Io aggiungo a parziale integrazione della lista opt-out, che si sta allargando minuto dopo minuto come le prime gocce di un diluvio, anche il fatto che ci sono giocatori che cominciano a essere testati positivi. Io adesso non ho seguito l'ultima cosa, però solo a Miami, della quale sono ovviamente più informato, ne abbiamo tre: Blake Ferguson, tra l'altro un rookie, Bomani Jones, un undrafted, e Cordell Trankersley, che è uno dei cornerback a roster. Quindi ci sono già tre giocatori messi in reserve lista COVID. La Florida sappiamo che è purtroppo uno degli epicentri della pandemia negli Stati Uniti. I Miami Marlins ne hanno 15 in questo momento,
e una serie rinviata di partite,
esatto,
rinviate.
Hanno già cominciato a rinviare le partite. Per cui le prospettive quali sono? Io non so se lo devo dire, ma non... come ci scambiavamo le opinioni prima, ci eravamo fatti un po' una mezza illusione nel momento in cui NFL e NFLPA avevano raggiunto l'accordo, avevano firmato, avevano perfetto, tutto a posto, tutto, siamo d'accordo, ok, si va. No, non si va, cioè non si sta andando da nessuna parte, nel senso che abbiamo probabilmente fatto i conti senza l'oste, e in effetti un paese dove la pandemia è tutto fuorché sotto controllo in questo momento ha oggettivi problemi a pianificare un'attività sportiva di contatto come è indubbiamente quella che noi tutti amiamo. Io non lo so cosa succederà, io continuo ad avere un cauto pessimismo. Adesso non ricordo se
che
era
bello,
Marco,
che bello, cauto pessimismo, che bello.
Se era Marco Dario aver fatto la domanda, secondo voi cosa succede, si finisce, si sospende o no? Io non credo che la stagione finirà. E a questo punto continuo a essere dubbioso che possa anche cominciare.
Sì, anch'io sono dello stesso parere, infatti nella riunione delle 5:30 la mia impressione è che, appunto, mentre settimana scorsa si vedeva un pochettino di luce in fondo al tunnel, invece ho detto ai miei colleghi che adesso ci vedo un caro di letame, perché sicuramente la faranno partire, perché comunque non possono fare altrimenti, ma la domanda adesso è quanto riusciranno a farla durare fino a che saranno impossibilitati a farlo, se dovessero aumentare i numeri, dovessero aumentare. Adesso, ora di settimana prossima, avremo l'esatta situazione dei giocatori che...
Esatto, l'opt-out è entro il 3 di agosto, Marco.
Ecco, io avevo suggerito la sigla per questo segmento con la canzone di Mina, "Non gioco più, me ne vado", però me l'avete bocciata giustamente, ma vabbè, sarà per un'altra volta. Ma
No, sai che c'è per ragione di te, scusa.
Ma diciamo che ora di una settimana vedremo quanti sono e anche se vogliamo essere un po' più egoisti di che qualità sono i giocatori che decideranno di saltare questa annata, e quello sarà un numero definito che sapremo. Quello che non sapremo è poi, come diceva Mauro, quelli che saranno poi i contagiati o positivi piuttosto che no, e quindi sarà un po' un'avventura. Come si andrà avanti non lo sa nessuno. Io sono dell'opinione che, come Mauro, non so se riusciranno a portarla fino in fondo questa stagione, a meno che veramente di far giocare chiunque passa sotto gli uffici di questa o quell'altra squadra. E quindi il cauto pessimismo direi che mi ci affianco.
Ma io invece sono cautamente ottimista, perché secondo me la discriminante sarà quanti giocatori chiederanno l'opt-out entro il 3-4 di agosto.
Dammi un numero, Mauro, Massimo, che poi lo chiedo anche agli altri.
Un numero di giocatori che chiederanno l'opt-out?
Diciamo nel giro di poche ore siamo arrivati a averne 15 adesso, se ho contato bene. E ti interrompo, poi dopo ti lascio finire, così dopo aggiungo per Giorgio anche Mauro e Marco Robo. Sai, sembra come che i primi sono quelli che aprono un po' la porta agli altri, capito cosa intendo? No? Cioè, i primi nessuno ha coraggio, poi quando cominciano a piacere lì, detto, vabbè, allora dai, anch'io sono qua che non ho molta voglia di farmi questa stagione con tutti i rischi, visto che qualcuno ha già optato fuori, opto anch'io. Ecco, questo è il motivo.
Sì, però secondo me vedremo un'impennata questo primo giorno, fra stasera, stanotte, forse ancora anche domani, e poi non mi aspetto che crescano più di tanto, proprio perché c'è questo effetto, diciamo effetto domino. Il primo se ne trascina un po' dietro di quelli che magari appunto erano un po' indecisi, però poi una volta che hanno tirato dentro gli indecisi, secondo me non se ne tireranno dentro molti altri. Per questo che io credo che lo spartiacque sarà la scadenza dell'opt-out. Se, come ha detto Marco, oltre alla quantità ci saranno anche tanti giocatori di qualità, può anche darsi che la stagione non parta. Però io sono
addirittura Massimo.
Secondo me sì, però secondo me se la stagione parte non la fermano più. Tra l'altro hanno sembra una piccola cosa, ma hanno aumentato il numero di giocatori in practice squad proprio per avere una profondità maggiore di sostituti.
Da 12 a 16.
Sì, e poi, oddio, tutto può succedere, però ripeto, secondo me non si fermeranno a meno di un'epidemia diciamo diffusa che colpisca tanti giocatori. Io appunto sono dell'avviso che le somme si tireranno, cioè la decisione finale verrà presa alla scadenza degli opt-out, poi però una volta presa secondo me andranno fino in fondo.
Vado con i numeri anche, nel senso che se io devo dire quanti saranno gli opt-out per squadra, dico che bisogna distinguere tra quelli che sono contender e quelli che non sono. Secondo me, dove c'è la possibilità di vincere il titolo, io mi aspetto massimo 2 giocatori per squadra. Sì, perché sei disposto a rischiare di più. Pur di vincere un anello sei disposto a rischiare di più. E invece dove non c'è questo rischio, e secondo me New England è per quello che il numero è così alto, e proprio perché sanno di non poter vincere, quindi la salute ha un peso maggiore e il rischio accettabile e secondo me inferiore. Poi c'è anche una differenza, New England, se è vero, sembra che Belichick abbia detto scegliete ora e poi tacete per sempre, non è detto che le altre squadre abbiano fatto discorsi del genere, quindi mi aspetto che qualche altra squadra il numero salga nei prossimi giorni, perché magari sulla scia di New England qualche allenatore farà lo stesso discorso. Globalmente, ma io sono un inguaribile ottimista per natura, penso che la stagione si farà e si porterà anche al termine. Certo dispiacerebbe vedere poi magari alcune delle squadre favorite, vedere che per la diffusione del Covid in qualche giocatore chiave magari non riescono nemmeno ad arrivare ai playoff, però io credo che andranno avanti comunque, anche perché politicamente c'è una volontà di andare avanti e c'è una volontà assolutamente di tentare una ripresa, e il business economico viene sempre prima di tutto.
Sì, certo Giorgio, io però confesso di avere qualche dubbio, di essere cautamente cauto. Ragazzi,
cauto al quadrato.
Sono direttore. Innanzitutto non mi aspettavo i 20 nomi di oggi, perché ero convinto che di fronte ad un accordo firmato dall'NFLPA, di fronte a delle misure messe in campo che secondo me non sono di poco conto, partendo dal presupposto che stiamo ragionando di squadre in questo momento composte tra l'80 e 90 giocatori più lo staff, quindi parliamo davvero di più di un centinaio di persone che devono essere gestite. E credo che in questo momento di più la NFL non possa fare, detto proprio terra a terra, mi schiero coi padroni, e più di questo non possa fare. I test ogni giorno per le prime due settimane mi pare che diminuiscono solo come frequenza se si ha un se la percentuale di positivi che viene trovata in una squadra è inferiore al 5%, e quindi parliamo sì di 5 persone alla fine, contando 100 compreso lo staff. E quindi secondo me l'NFL e con l'accordo con l'NFLPA ha fatto il massimo per garantire il massimo di sicurezza. Quello che l'NFL non può prevedere, nonostante l'accordo sia molto chiaro, i giocatori per esempio non possono andare nei locali, c'è scritto un accordo, se ti trovi in un locale è un breach, come si dice, è una violazione dell'accordo, rischi lo stipendio. Quindi c'è un accordo veramente molto, molto, molto stretto per tenere i giocatori sotto controllo, ma parliamo comunque di 80 persone. Io credo che adesso ci sarà il massimo controllo e quindi può essere che ogni squadra abbia il suo numero di positivi, è normale che sia. Anzi, il fatto che ci siano positivi vuol dire che ci sono test, che ne dica il Presidente degli Stati Uniti d'America. Il mio timore non è tanto adesso, e cosa può accadere a fine settembre se in una squadra scoppia un focolaio perché qualcuno porta dentro qualcosa e hai 20 giocatori di cui magari di questi 10-11 cosiddetti titolari di valore o meno che non possono giocare. Sì, the show must go on, si andrà avanti, questa squadra tirerà dentro la practice squad, tirerà dentro i commessi di Foot Locker, tutto quello che vogliamo, però non possiamo dire che in questo modo non ne venga un po' falsato il risultato sportivo, ecco. Quindi il mio vero timore è questo, non tanto sulla stagione, sulla partenza, che come dice Giorgio anche secondo me a meno di, e non possiamo preventivarlo adesso, disastri, partirà. Il problema è cosa può accadere nel momento in cui ci potrà essere un focolaio all'interno di una squadra che ne possa pregiudicare l'ascesa in campo di giocatori più forti. Quello secondo me sarà un problema, la squadra giocherà con le riserve, ma sportivamente non lo so, ecco. Io e non credo che la stagione verrà annullata. Prima di fare un altro giro, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere. Nel caso la stagione parte, i giocatori verranno pagati come si suol dire pro rata, cioè si giocheranno 8 partite e poi si chiude la stagione. i giocatori prenderanno metà del loro contratto, 8x2, sì, metà del loro contratto. Ecco, questo, anche questa è una domanda che c'era stata fatta, e quindi non lo so, sono molto dubbioso, non tanto nella partenza quanto poter mantenere, viste anche le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, ragazzi, che sono per molti posti sono drammatiche, assolutamente.
E sono drammatiche, e parliamo di un paese che non è ancora uscito dalla fase 1.
No,
guardiamo cosa sta succedendo da noi dopo qualche mese, guardiamo cosa sta succedendo in Spagna dopo qualche mese, in cui sembrava tutto quanto a posto, si è riaperto, e adesso in Catalogna sono ancora presi con le bombe, come si suol dire. Per cui questo è il mio, cioè, da qui a 6 mesi, quando l'orizzonte temporale di un ipotetico Super Bowl, io non mi spingo a dire che arriveranno a giocare fin laggiù.
Proprio per il motivo che non è tanto il problema la NFL in generale, ma tutto quello che
l'NFL ha fatto, come hai detto perfettamente te, NFL e NFLPA hanno fatto veramente tutto quello che potevano fare, e forse anche di più. Il problema è che questa, stiamo parlando di una cosa che è fuori dal controllo di chiunque.
Sì, contando, scusa, ti interrompo, poi mi taccio così bevo. No, per la NFL il sistema bolla dell'NBA è impossibile per i motivi che sapete.
Cioè, non
immaginabili, non è... più che sapete, ecco.
Sì, sì, ma voglio dire, con una squadra, con il numero di persone che c'è in una squadra, l'NBA quante ne fa? 6-7?
Eh sì, infatti.
No, perché poi bisogna anche valutare, avere i soldi, i proprietari, tutto quello che vuoi, ma se alla fine le squadre devono mettere in campo dei team farlocchi con uno spettacolo pietoso, io non so neanche quanto. Adesso io non mi ricordo quando c'è stato lo sciopero che mettevano in campo effettivamente le cosiddette riserve, quanto erano gli ascolti, parliamo di 1000 anni fa. Però, cioè, sinceramente, voi la guardereste un NFL che ha tutta la faccia della pre-season o qualcosa del genere? Non lo so, cioè, non so neanche quanto alla fine gli possa convenire. Poi magari la fame è talmente tanta che guardi tutto.
Beh, io sono abituato ai Bengals.
Tieni presente, Marco, però, che comunque le televisioni si aspettano un aumento di spettatori, perché non potendo andare allo stadio, diciamo così, andare allo stadio in numero ridotto dove potranno andare, probabilmente ci saranno più persone.
Che guarda TV.
Esatto. Quindi questo dovrebbe
vedere...
comunque... Sì, no, dovrebbe comunque...
Vedere Shane Falco al posto di Rodgers, non lo so.
Shane
Falco lo guarderei, sì, ecco, però magari qualcun altro.
E poi c'è anche la variabile geografica, cioè
anche quello, bravo.
Ci sono squadre più colpite, la Florida, ci sono squadre più colpite e squadre / zone che sono relativamente più tranquille. L'area di New York, ad esempio, dove dopo la sparata iniziale l'epidemia in questo momento è un po' più sotto controllo. E per cui, cioè, cosa voglio dire? Se, come diceva Giovanni, scoppia un focolaio e i Dolphins non riescono a mettere in piedi una squadra perché sono ammalati tutti, cosa succede? Salta la giornata, salta il campionato. Cioè,
ci sono
talmente tante variabili che è veramente difficile fare una previsione. L'unica cosa è quella che ha detto Marco, cioè la settimana scorsa vedevamo un barlume di luce e adesso non ripeto quello che ha detto che c'è.
Perfetto, grazie a tutti per questa esauriente discussione. Passiamo al secondo argomento in scaletta prima di addentrarci nelle nostre rubriche, che è quello del Salary Cap 2021, perché è qualcosa che secondo me sta già facendo venire il mal di testa ai general manager delle squadre NFL. L'anno prossimo il salary cap sarà di 175 milioni di dollari, quindi 30 milioni di dollari in meno rispetto a quello previsto, cioè 200 di quest'anno più altri di solito 10-11 milioni che si aggiungono anno dopo anno. E molto difficilmente potrà essere maggiore, molto probabilmente le squadre avranno introiti minori che faranno diminuire questa cifra, ma la differenza tra il cosiddetto salary cap reale, cioè quello che arriverà dai guadagni della NFL, e quello stipulato verrà spalmato nel 2022, 23 e 24. Quindi, per farla facile, se l'anno prossimo il salary cap reale dovesse essere 150 milioni di dollari, i 25 milioni di differenza avrebbero spalmati 8 milioni per gli anni successivi. Quindi siamo assistendo a qualcosa di nettamente diverso e di nuovo. E io credo
è imprevisto.
Che, esatto, sì, imprevisto. Io credo che, per fare una battuta, Patrick Mahomes è stato l'ultimo giocatore NFL a potersi permettere un contratto di 10 anni a quelle cifre, seppur strutturato in maniera particolare. Adesso vi do qualche numero e poi volevo chiedere a voi anche un parere su questa situazione, perché secondo me davvero è da guardare con molta attenzione, che sono andato a prendere su Over the Counter, quindi vi dico anche la fonte. Over the Counter ha già fatto una stima del salary cap per l'anno prossimo basato sui guadagni di quest'anno, e vi posso dire che in questo momento gli Eagles sono sopra di 70 milioni. È ovvio, sarebbero stati sopra anche con un salary cap a 210, ma al posto di 70 sarebbero stati soltanto di tra i 30 e i 40 milioni, che è gestibile. L'unica squadra in questo momento messa bene sono i Colts, che hanno un totale di cap al momento di 90 milioni di dollari. Quindi faccio mia la domanda che ha fatto Rob: cosa succederà l'anno prossimo? Tagli, trade, ristrutturazioni, insomma, cosa dovrà accadere l'anno prossimo? Perché ricordiamo che il salary cap dell'NFL non è quello MLB, dove se lo superi paghi la multa, qua non puoi superarlo di un dollaro. Facciamo Snake, Giorgio Massimo, Marco Mauro.
Ecco, questa domanda è molto bella, ci sarà tantissimo lavoro per i general managers, nel senso che dovranno inventarsi tantissime cose per cercare di rientrare dentro. Secondo me, di nuovo, come sempre, pagheranno i ruoli minori e i giocatori meno talentuosi, che si avvicineranno sempre più ai minimi salariali. Vero, nessuno riuscirà più a prendere il contratto alla Mahomes, ma secondo me quelli che hanno più talento verranno sempre comunque strapagati. Certo, con l'occhio di oggi
l'ho strapagato, Giorgio, perché non c'è posto per strapagarli.
Fai una squadra con 7-8 giocatori strapagati e gli altri che si accontentano, perché il livello scende e gli fanno un discorso: io piuttosto che affidarmi a te, veterano, che sì, forse qualcosa è ancora, mi costi, butto dentro il ragazzino e come va. Io penso questo capiterà sempre più, sicuramente ristruttureranno i contratti, secondo me è una cosa che in un paio d'anni il salary cap si rischizzerà su alla grande, perché quando finirà tutto ci sarà una tale voglia di football che penso veramente entreranno tantissimi soldi nelle casse delle società, per cui un pochino di sbalzo in più secondo me le società potevano rischiare e tenerselo, perché sono convinto che di soldi ne faranno e ne faranno tanti. Però appunto penso vada per lo più a scapito dei giocatori meno talentuosi.
Sì, anch'io sono d'accordo con Giorgio, che alla fine...
Quindi un appoggiorgio.
Appoggiorgio. Alla fin fine a rimetterci saranno i giocatori, le riserve quelle vere, e i giocatori meno importanti nell'economia della squadra, anche se secondo me comunque da parte delle superstar ci dovrà essere una sorta di collaborazione per ristrutturare comunque i contratti, perché non credo che basti tagliare e ristrutturare forzatamente i contratti più bassi, perché appunto già magari sono bassi, quindi ne devi tagliare un bel po' per far fuori questi 70 milioni che mancano. Quindi Insomma, secondo me sì, ci andranno di mezzo i piccoli, ma anche i grandi dovranno rinunciare a qualcosa, che poi rinunciare vuol dire aspettare un anno o due per prendere gli stessi soldi, perché tanto le ristrutturazioni dei contratti funzionano, sappiamo già benissimo come funzionano. Ovvio che tutti cercano di prendere sempre tutto il prima possibile, però in questa situazione bisognerà che facciano un passo, se non indietro, almeno di lato, e aiutino le franchigie e anche i giocatori super pagati.
Allora io mi gioco la combo appoggio Giorgio o appoggio Massi. L'appoggiarsi, l'appoggioglio. Ecco, diciamo che qui ci vorrà finanza creativa da parte dei general manager, perché comunque è ovvio che, come diceva Massi giustamente, anche i grandi dovranno rinunciare a qualcosa, ma probabilmente rinunceranno in modo tale, insomma, da spalmare un po' il tempo e in altri modi quello che gli verrà dato, perché insomma, rinunciare a qualcosa è sempre difficile. Spero che comunque la presa di coscienza che la situazione è quella che è e tutti l'abbiamo davanti agli occhi possa, diciamo, aiutare un po' questo tipo di pensiero. Poi quando è che ci sarà il nuovi contratti della televisione, fra l'altro l'anno prossimo, cos'era?
2021-1 e credo 2022-2023 quelli più cicci.
E poi anche il contratto nazionale, diciamo, anche quello c'era in ballo, no? Che doveva, o l'avevano già sistemato il contratto, cioè il collettivo, insomma,
l'hanno firmato 4 mesi fa.
Non me lo ricordavo, vedi come sono sul pezzo. Comunque, diciamo che i soldi che poi arriveranno dalle televisioni, a prescindere da come andrà quest'annata, comunque sarà anche lì uno stimolo anche per i giocatori a magari tirare un po' la cinghia, che mi fa ridere per loro, ma in modo tale da mettere in piedi comunque uno spettacolo decente, in modo tale che anche gli altri abbiano il giusto, proporzionando tutto il totale di cap in meno che ci sarà quest'anno e non so l'anno prossimo.
Io non lo so cosa succederà, cioè, fedele alla linea del io non so un cazzo, io non lo so che cosa succederà. La roba che diceva, se ci aspettiamo tagli, trade eccellenti, vedi Rodgers e quant'altro, allora io non credo che un taglio o una trade di Aaron Rodgers o altro giocatore impattante sul cap di peso eccetera avvenga o avverrà a causa del fatto che cala il salary cap. No, cioè un Aaron Rodgers lo scambi perché nell'economia della squadra lo scambi perché hai già draftato Love per quella cosa, non è che lo fai perché c'ho 30 milioni di spazi in meno a regali via un Aaron Rodgers. Non potrebbero succedere, ma non saranno una diretta conseguenza della diminuzione del salary cap del prossimo anno. Per il resto sì, sono abbastanza convinto. Posso dire, io se fossi io general manager di una squadra, prenderei 30 milioni su 200, cos'è, 10, 20, 12% più o meno circa, 15. Prenderei tutti 15. No, è meno di qui. Vabbè, prenderei tutti quanti i miei giocatori, tutti gli agenti, e gli direi: signori, la situazione è questa, nessuno di noi voleva trovarsi così, ma ci siamo tutti quanti, ma siccome noi vogliamo tutelare, crediamo in questa squadra, vogliamo il gruppo, vogliamo salvare la cosa, 12% in meno a tutti, flat, ai primi e agli ultimi, così salviamo l'ambiente.
Ma può essere, ma io non credo a questo socialismo reale nella NFL.
E infatti io non sono un general manager NFL.
Infatti, sia amico io che è meglio. E, secondo me la parola d'ordine alla prossima sarà ristrutturazione. Anch'io, come avete detto, non credo che uno...
Se c'è, poi ti danno anche il 30% di incentivo.
Esatto. In quanti anni però?
Ma ti danno anche una bici col cambio Shimano.
Ecco, vedi, l'importante è quello. No, credo che la Polodori non faccia la ristrutturazione, come squadra di danno, guardate, non ci stiamo dentro. Quindi io, è vero che ti ho promesso quei soldi, te li prometto fra 2-3 anni, quando le cose andranno sicuramente meglio, e adesso stai buono e ristruttura, perché non mi posso non mi posso permettere di darteli. È ovvio, come diceva all'inizio Giorgio, chi ha di più perderà di meno, chi ha di meno perderà di più, e non so perché poi questa regola si applica un po' a tutti i contesti. E assolutamente, però non vedo altra via, ecco, non credo che aumenteranno le trade, come ci chiede Rob, se ci aspettiamo un aumento di taglie trade. Secondo me ristruttureranno, e i giocatori sono anzi intelligenti da capire che quei soldi torneranno con una situazione un po' più tranquilla, quindi sarà solo di aver pazienza, uno magari 2 anni, tanto il garantito è garantito. Ci sono giocatori di baseball che sono 10 anni che prendono soldi non essendosi, essendosi ritirati dalla Lega, quindi perché i soldi sono garantiti.
C'è una persona a cui stanno fischiando le orecchie.
Esatto, quindi da quel punto di vista il problema non è, secondo me il discorso è la ristrutturazione, e dovranno farlo tutti, perché adesso vedendo i numeri di over the counter, la situazione è devastante. E dovranno assolutamente farlo tutti, e ripeto,
qua questa parete giù, pum, questa è portante, non importa
anche quella, esatto. E dal punto di vista dei giocatori invece, secondo me vedremo, per quanto riguarda i rinnovi, perché alla fine molti contratti andranno rinnovati, secondo me per i rinnovi vedremo contratti molto,
alla fine la pagheranno di più, adesso dico una cosa seria, la pagheranno probabilmente di più quelli che malauguratamente si trovano il contratto in scadenza.
A quel punto non
potranno più rientrare in un discorso di ristrutturazione. Per loro sarà un contratto nuovo, pluriennale, per il quale si vedranno dire: sai che non te li posso più dare questi soldi, esatto, devi accontentarti di meno.
Oppure, guarda, al posto di farmi un contratto da 5 anni, da 40 milioni l'anno, che non me lo puoi fare, me ne fai uno da 2 anni a 30 milioni e poi fra 2 anni vediamo, ne riparliamo. Può essere anche quella una,
può essere quella
via, ecco, però
fra 2 anni sono free agent e vediamo
cosa succede. C'è proprio da ripensare tutto il cucuzzaro da questo punto di vista qua,
e sarà un bel periodo non solo per i general manager ma anche per gli agenti.
Infatti vi confesso che quando ho trovato l'accordo a 175 sono stato molto stupito della cifra, perché io credevo che lo trovassero molto molto più basso, perché avevo letto, sì, avevo letto su degli articoli, degli studi che ovviamente sia la NFL che la NFLPA hanno fatto fare a chi di dovere, in cui in caso di nessuno stadio aperto i revenue dell'NFL sarebbero stati tali da generare un salary cap di poco superiore ai 150 milioni, che sarebbe stato il disastro, diciamocelo chiaramente, 60 milioni in meno rispetto al previsto sarebbe stata veramente una situazione catastrofica, quindi già 175 secondo me i giocatori ne hanno ben da festeggiare da questo punto di vista. Però, insomma, poi
sì, perché uno malizioso potrebbe anche pensare che sia una mossa chiudere un po' i borsoni con la scusa del, però se questo studio è effettivamente corretto non è questo il caso.
È proprio no in questo caso qua. Perfetto, dai, siamo a 40 minuti, stiamo tenendo un ottimo ritmo, è arrivato il momento della nostra rubrica regina, è diventata regina della trasmissione. E quindi è il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Mauro, qua su Spotify mettiamo l'originale, però non possiamo mettere la versione apocrifa, seppur più bella ovviamente. Allora, dai, iniziamo, che abbiamo tante domande alle quali rispondere e poi c'è Ischia Football alla fine, che friccicore. Francesco, attenzione, questa è da domanda bellissima. Qual è stato secondo voi il più rivoluzionario head coach della storia di questo sport per schemi e tattiche? Mauro Marco, Massimo Giorgio.
Gio D'Amato.
Quello dei film porno?
No, quello di... quello di Any Given Sunday.
Ah, credo che fosse il Gio D'Amato dei film hard. Scusami, non volevo. Figuraccia. E invece fuori dalla fiction?
Ma a suo modo tanti, secondo me tanti sono stati rivoluzionari, nel senso che ci sono stati diversi allenatori nella storia che hanno introdotto variazioni, c'è chi ha cominciato a vincere con la difesa, c'è chi ha creato... attacchi potenti e andando in controtendenza, spiazzando quelle che erano le tendenze del momento, e a loro modo hanno lasciato un'impronta. Poi, cioè, cosa devo dire? Forse dico una banalità, ma forse, cioè, risalendo ai primordi, forse è stato Vince Lombardi quello che ha lasciato un'impronta più marcata, nel senso che è stato il primo che ha dato determinati principi al gioco, eccetera, ma non voglio neanche entrare in questi discorsi, cioè mi sembra di invadere il campo di massimo, insomma. Però chi viene prima lascia l'impronta più profonda, come normalmente.
Abbiamo perso Santini.
Siete stati investiti?
No, Santini non c'è più. Se n'è andato.
È stato investito, portato, è andato via con l'ape.
No, questo
non... Scusa, no, c'era il microfono.
Il microfono, sì.
Cos'altro può essere?
un'ape che ti aveva investito.
No, l'ape l'ho sentita, ma di chi era? Di Giovanni?
No, quella è una moto, quando arriva la peccarla metto tutto il volume.
Allora, stavo dicendo che in attesa che Massimo tiri fuori qualche coach anni 30, 40, 20 o giù di lì, perché sicuramente lo farà, avrei detto anch'io Lombardi, come dice Mauro, un po' banale, però io butto lì un Bill Walsh, e con tutto il suo albero che è seguito, tanto per lasciare appunto a Massimo l'onore di dire qualche altro nome che io lo so.
Ma allora... secondo me bisogna fare delle distinzioni tra chi ha lasciato l'impronta, e allora mi sta bene un Vince Lombardi, oppure tra chi è stato rivoluzionario, come chiede Francesco. Secondo me rivoluzionario e chi ha lasciato un'impronta sono due figure un po' diverse. Rivoluzionario, il primo grosso rivoluzionario dell'NFL secondo me è stato Sid Gillman, che era il coach dei Rams degli anni 50, che ha prodotto un gioco di passaggio che per l'epoca era qualcosa di fantascientifico, e non per nulla poi negli anni 60-70, fine 60 e primi 70, Don Coryell utilizzò l'attacco le basi dell'attacco di Sid Gillman per creare il suo famoso sistema Air Coryell. Quindi questo è stato abbastanza rivoluzionario, perché fino a quel punto il football era un gioco che prediligeva la terra e al posto dell'aria. Dal punto di vista difensivo, invece, secondo me il coach più rivoluzionario di tutta la storia dell'NFL è stato Tom Landry, con la sua variazione della 4-3 che si chiamava Flex Defense. Ha aperto strade e mondi fino a quel momento non esplorati, e a cui nessuno aveva mai pensato. E la sua Flex Defense, oltre a essere durata per anni e anni e anni, non solo a Dallas, in tanti hanno cercato di copiarla senza riuscirci completamente, e comunque alla base della maggior parte delle difese che si giocano oggi. Quindi se dovessi dire due nomi, direi Sid Gillman per l'attacco e Tom Landry per la difesa.
E che dire? Dopo che uno dopo che parla dopo Massimo,
dovevamo leggere un attimo per ultimo.
Cioè, uno dice benissimo, ok, va benissimo, sono d'accordo, fine. No, okay. Io avrei detto Bill Walsh, nella mia ignoranza, però appunto, lasciamo parlare Massimo sul tema che è sicuramente quello più preparato.
Perfetto, diamo Snake, rispondiamo a Marco, quanto potrebbe incidere sul prossimo draft la stagione azzoppata del college football? È più probabile che alcuni giocatori decidano di partecipare alla loro eleggibilità o viceversa? Notizie sulla NCAA le chiede anche Bruno.
Qui è un'altra di quelle domandone da monetina, nel senso che stagione azzoppata non sappiamo veramente neanche se la fanno lì, perché se in NFL magari certi protocolli riesce a mantenerli, sinceramente nel college football mi sembra ancora più difficile. Quindi sì, avrà influenza, può essere che abbia veramente grande influenza. Chi secondo me sono quelli favoriti, penso che non rimanderanno, ma si candideranno, soprattutto se l'emergenza sarà finita e sanno magari di farcela a prendere dei soldi notevoli. Magari saranno i giri successivi o quelli intermedi che diventano più problematici, nel senso che lì veramente può valer la pena aspettare ancora un anno e dire così torno magari un salary cap alto e anche il mio contratto magari da secondo o terzo giro inizia a essere interessante. Però vediamo prima se ci sarà una stagione.
Ma sì, indubbiamente la prima cosa da stabilire è se ci sarà una stagione, perché se non ci sarà una stagione vedo difficile un draft l'anno prossimo. Se comunque ci sarà una stagione, detto che alcune conference hanno già detto che giocheranno solo le partite intra-conference, e mi pare una o due abbiano già detto che loro giocheranno a gennaio-febbraio, quindi alla fine della NFL. Secondo me una delle grosse modifiche che avrà questo draft dell'anno prossimo sarà che avremo molti meno junior che si dichiareranno al draft, perché secondo me vorranno poi cercare di avere una stagione completa per mettersi meglio in mostra. Potrà essere una perfetta fregatura per i senior che usciranno dal college nel 2021,
a meno che
la loro ultima stagione
Non è detto. Sai che molti college stanno redshirtando, che brutto termine, scusatemi, gli ultimi anni per concedergli
sì,
di fare un anno in più.
Certo, però vuol dire che non vieni draftato nel 2021, nel senso esatto, che
non sei senior, poi io ti do un anno per giocare ancora, se non ci dovesse essere la stagione.
Certo.
Perché se non c'è la stagione e non ti do la cosiddetta red shirt, tu comunque devi uscire.
Sì, cioè. Ma non, allora, secondo me, adesso bisognerebbe capire esattamente i regolamenti, però secondo me se non c'è la stagione tu non hai una cosiddetta accrued season, e quindi potrai giocare il quarto anno di eleggibilità, perché
laurearti.
La domanda che veniva in mente a me è proprio questa, cioè ok, non c'è la stagione del football, ma l'anno accademico sì,
esatto,
vuol dire che sì, uno cosa fa? Decide di non laurearsi.
Ma sai, l'anno accademico uno non è che sia obbligato a laurearsi in quattro anni.
No, certo.
Quindi, secondo me,
l'anno
accademico.
Si laurea?
No, ma secondo me l'anno accademico e l'anno sportivo sono due cose che vanno su due binari paralleli, ma vanno alla loro velocità. Perché tanti giocatori, ad esempio, il giocatore che dichiara l'anno prima non la finisce l'università. Tant'è che a volte quando finiscono vanno poi a finire l'università.
Sì. No, questo è vero, però io penso a un senior che si laurea.
Non ti laurei, non ti laurei.
Magari non ti laurei.
Rimani indietro in due o tre esami e via.
Basta, resti lì, ti iscrivi ai Trilambda e fai un anno a Fest.
Esatto.
Basta.
Vai a Blue Mountain State.
Ah beh.
Sì, c'è un college con un amico mio, si chiama Bluto Blutarski. Vai lì, fai il mio nome e vedrai che sarai ben accetto. Vai Marco.
Sì, no, già il draft è un ternalotto di suo, cioè così diventa veramente, vanno lì col pallottoliere a tirar fuori i nomi.
E diventa quasi una cinquina all'otto.
Esatto.
È più difficile.
O in faccia.
Esatto, grazie. Aggiungere qualcosa, Mauro?
No, sono molto d'accordo con quello che ha detto Marco sul discorso, scusa, con quello che ha detto Massimo sul discorso dei junior.
Mi pareva
strano di essere d'accordo su qualcosa che ha detto Marco. Sono molto d'accordo su quello che ha detto Massimo sul discorso dei junior, che ci saranno pochissimi junior. Ammesso che ci sia un draft nel prossimo anno, ci saranno comunque pochissimi junior. E poi il resto è un'incognita. Se non c'è una stagione, c'è un draft. E se c'è un draft, facciamo nomi e cognomi, un Trevor Lawrence che decide di uscire, vedrebbe impattato il suo status? Assolutamente no, perché c'è talmente domanda di Trevor Lawrence che lui
che
esce
il
primo e firma pure il contrattone.
Sì.
Per cui cioè, è tutto il resto che dipende.
Sì, ma lui ha altri 4-5, non lo so, adesso gli dico un numero.
Ho capito. Adesso io altri... ho detto un nome, tra l'altro, nella mia ignoranza, non so neanche se Trevor Lawrence sia senior e esce il prossimo anno o no, cioè, non lo so, è tutta la cosa. Però era un esempio per dire che comunque se c'è un giocatore che è sicuro di uscire perché è senior ed è sicuro di finire alto, questo finisce alto. Perché
sì, ha maggior ragione.
Esatto. Certo che poi il fatto che se non c'è una stagione ci sarà un draft, anche questa è una bella domanda.
Allora, mentre Mauro prende fiato, una domanda esclusivamente per Marco, poi dopo se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ma questa è una domanda proprio che sarà chiesta per Marco. Steck ci chiede se Hoyer, Stidham e Newton potrebbero essere i tre QB a formare il primo vero quarterback committee nella storia della NFL. Sai che io do così su due piedi, mica lo direi, Marco, te lo dico,
Ma
no, così allora. Su due piedi, non è che lo direi, cioè, contando che ne possono giocare solo due in partita, giusto Massimo? Solo due, no? Possono giocare in una partita.
Sì, diciamo che quando entra il terzo quarterback, il primo quarterback non può più rientrare.
Quindi diciamo due in una partita, ecco, dai. Vai Marco, rispondi.
Ma io... Allora, diciamo che vabbè, Stecco è un amico, se queste domande arrivassero da qualche altra fonte, non credo che gli daremmo la stessa. No, secondo, cioè, poi non è una roba da bellici, a meno che abbia proprio voglia veramente, come posso dire, ninjare tutti quanti o roba del genere, non ce lo vedo fare questo. Io credo che se la giocheranno Newton e Stidham con Hoyer a fare il buon terzo, poi dopo
la cartellina
sarà dei due,
Hoyer con la cartellina,
quindi no, io secondo me, ripeto, soprattutto non è se lo facesse Bellici sarebbe la fine, trollati tutti a caso.
Perfetto. Pasquale,
siccome si è basato però su una statistica che ho letto, che praticamente nessun quarterback che guadagnava più del 14% del salary cap ha mai vinto un Super Bowl. E dal momento che teoricamente nel 2021 saranno più di 10 questi quarterback, si ipotizzavano situazioni dove appunto 2/3 3 quarterback si dividevano con salari bassi, si dividevano i ruoli per... cambiare, quindi era una situazione, era un articolo interessantissimo perché dava una statistica e mai avrei detto, e da lì che è nata questa idea, che però anche secondo me è folle.
Cioè tu mi stai dicendo che Stecco che il principale fan di Cool Bueno ha fatto una domanda basandosi su una statistica e non mischiando parole a caso con il paroliere.
Io grande
è meraviglioso tutto ciò. Stack, no. Sei il mio mito.
No, va spiegato che noi lo conosciamo da 20 anni, da 20 erotti, sono quindi 20 anni, possiamo... ci possiamo permettere anche queste cose.
Voi invece portate rispetto a Stack, che cazzo, che
esatto. Dicevo,
seriamente. Allora, Pasquale sposta il discorso sul lato finanziario. Ci scrive in NBA molte franchigie in difficoltà economiche.
Ma è un podcast economico stasera? O...
Possiamo parlare di tutto, Mauro, ricordatelo. In NBA molte franchigie in difficoltà economiche stanno pensando a vari modi per recuperare soldi, da cedere le pick alte al prossimo draft in cambio di soldi, raccogliere fondi tramite le banche o addirittura accelerare processi di vendita di una franchigia come nel caso dei Minnesota Timberwolves. Nella NFL, visto che le squadre ovviamente avranno bisogno di soldi, soprattutto se ci sarà una stagione con stadi chiusi, ci chiede: è possibile scambiare un giocatore in cambio esclusivamente di soldi? No, rispondo io teoricamente, no, non si può. Un giocatore non può essere scambiato per della vile moneta, e ci sono situazioni di proprietari particolarmente in crisi con altri business che potrebbero dover cedere la franchigia o perlomeno vederne ridimensionati i progetti di crescita? Bella domanda. Allora, alla prima, no, non è possibile nel football, correggetemi se sbaglio, vendere un giocatore per soldi o vendere scelte per soldi. Credo che puoi vendere un giocatore per altri giocatori, per scelte, ma non per un conguaglio economico. Sulla seconda non lo so.
Anche se... in NBA.
Prossimo giorno.
Anche in NBA tu lo puoi fare solo per 5,6 milioni. Quindi stiamo parlando di una cifra ridicola.
Cioè io ti do il giocatore...
i soldi l'anno che puoi dare barra ricevere 5,6 milioni
in su totale, non 100... per una trade, diciamo
in totale, quindi su 110 milioni incide niente, puoi darne 5,6 in uscita e 5,6 in entrata, ma stiamo parlando veramente cifre, non ti spostano un bilancio di una squadra.
Sì, effettivamente poca roba. Poi invece sulla difficoltà, non lo so, sono onesto. Allora, te la metto così, Pasquale, la risposta. Non ho letto nulla in questi giorni che mi possa far pensare che ci siano onere in difficoltà che stanno cercando soldi o altro, ecco.
Del resto... innanzitutto le difficoltà economiche di una franchigia NBA sono molto diverse dalle difficoltà economiche di una franchigia NFL, nel senso che le franchigie NFL sono mediamente parecchio più ricche di una franchigia NBA. Sono il solito discorso dei 32 multimilionari nel circolo chiuso, e non è che filtrino grossissime informazioni all'esterno sugli stati delle franchigie, eccetera. Per quanto riguarda i passaggi di proprietà, quelli che ci sono stati.
Buonasera a tutti.
Un attimo, Alberto, non entrare così, cioè di impeto. Mi ero studiato una presentazione.
Si è fatto le vacanze all'erba.
Guarda, ecco l'altro. Guarda, l'unico bravo è stato Alessandro Taraschi, che si è aggiunto, si è messo in muto aspettando che qualcuno lo presentasse.
Ma io devo essere sincero, ero sul setup per fare il podcast e non mi passava l'audio, e quindi a un certo punto ho messo l'audio, volevo stare zitto, poi ho sentito Alberto parlare, ha detto a questo punto dico ciao, così tanto per non fare maleducato.
La risposta ve la finite voi, basta.
Sì, basta. Chiudiamo il programma, basta.
Scusate, piacere, finitela a piacere.
Scusate, siamo ancora emozionati per quello che è successo oggi.
Cioè, l'unico che non parla è Taraschi.
Perché... numero uno.
Chi è che stava parlando? Perché noi non vi ascoltavamo, dobbiamo essere sinceri.
Ah, peggio proprio, neanche ci ascoltavate, entrate. E comunque, come dicono...
Buonasera a tutti!
Chi è questo volume alto, Taraschi? Scusa. Più un podcast, questo è un happening. Questa casa non è un
questo
albergo.
Podcast non è un albergo.
Dai.
E il distanziamento sociale dove finisce?
Le mascherine ce le avete, siete i due attaccati.
Ma guarda, che più distanziato sociale di io con voi non può essere, cioè c'è un oceano in mezzo.
Più distanziato sociale di io.
Lui è americano.
È l'inglese. È ormai l'inglese, allora, che parliamo oggi parlo troppo inglese. Scusate.
Facciamo così, dai, andiamo avanti. Cosa stavi dicendo, Mauro?
Io mi rifiuto di continuare.
Qual è l'argomento?
No, Mauro, davvero.
di che stava parlando?
Basta, offeso mortalmente. Via.
Addirittura mortalmente.
Mortalmente.
Cioè, tu ci mostri le foto che ti mangi tutta la cosa di pasta con le cozze, eccetera, eccetera, a me siciliano che non posso tornare e tu fai l'offeso?
Scusa, perché non avete le cozze a Boulder?
Minchia, famoso per le cozze da ste parti.
Vai alla Ash Longer e compri
l'impepata di cozze di Boulder, piatto nazionale in Colorado. Sapevate?
Vai alla Ash Longer e compri, come ci fa tutti, voglio dire. Allora,
Mauro, la risposta: il terzo uno lo giochi alla mano o passaggio? Finisci il discorso.
Next.
Allora, Andrea e Diego, a questi di Diego rispondo io, mi impongo clamorosamente. Ci chiedono come funziona il lavoro dei coordinatori offensivi e difensivi durante la partita. Sono loro che chiamano le giocate oppure suggeriscono all'head coach cosa pensano sia meglio fare, con chi parlano al microfono durante la partita? Allora, Andrea e Diego, avete posto quasi la stessa domanda. I coordinatori di attacco e difesa sono quelli che tendenzialmente chiamano lo schema d'attacco e lo schema di difesa. Possono essere locati fisicamente sulla sideline o addirittura essere quelli sopra. Molti coordinatori preferiscono essere in alto perché vedono meglio la disposizione della propria squadra e degli avversari. Quindi a volte sono loro che parlano con un loro assistente in sideline, che è quello che poi trasmette la chiamata al quarterback, o di solito il linebacker, quello con l'auricolare in difesa o una safety, dipende dai giocatori che ci sono. Tendenzialmente durante la partita head coach è difficile che entri nel flusso di chiamata se non è lui che deve chiamare i giochi, ma è quello che decide, per esempio, se su un quarto down si deve fare un field goal, si deve fare un punt o si deve giocare il down. Di solito queste sono scelte che ha l'head coach in una squadra. Poi ci sono i coach che sono anche coordinatori, che secondo me è una cosa molto molto difficile da fare, perché devi pensare a troppe cose, però ne abbiamo sempre di più, soprattutto delle nuove leve che svolgono questo doppio incarico. E ho dimenticato qualcosa?
Ci sono head coach che non fanno i coordinatori ma chiamano i giochi. Adam Gase chiamava i giochi, Sean Payton ha sempre chiamato i giochi pur avendo un offensive coordinator.
Ecco, questo giusto chiarimento. Adam Gase chiamava i giochi?
Sì.
E anche Peterson.
Sì, però loro non gli rispondevano.
Esatto. Ecco. A Sean Payton sì, rispondevano, eppure bene.
McVay addirittura chiamava i giochi senza avere l'offensive coordinator.
Ecco.
Ah, perché i Rams hanno un offensive coordinator che non è McVay?
Adesso sì.
Ah, vedi. No, credevo che in quel caso lui avesse due ruoli. Poi avesse un assistente...
Sì, ma no, allora ho capito anch'io così, che chiamava i giochi senza avere l'offensive coordinator.
Allora, in realtà l'offensive coordinator c'è sempre stato, ma non ha mai chiamato i giochi. L'altro anno addirittura avevamo un offensive coordinator per le corse e un offensive coordinator per i passaggi. E però comunque non chiamavano gli schemi.
Ma lì sì, secondo me è come il discorso di promozioni interne a livello stipendiale, Massimo, ci sei. Ti do quel ruolo perché ti posso dare più di stipendio, ma non lo svolgi nella maniera classica. Così può essere la mia ipotesi. Comunque,
sì, qui da noi le cose funzionano così. Dici, cioè,
sì, infatti. No,
tu fai questo e questo, io ti do l'etichetta, però tu fai questo e questo. Non fai tutto quanto, perché il resto lo faccio io. Cioè, questo è il discorso che fai.
Sì, secondo me. Sì, no, da quello che c'è detto Massimo è così, sì, esatto. Sì. Cioè, io credevo che una squadra, ma proprio guardate, senza dover studiare, una squadra che ha un head coach che chiama i giochi non ha un offensive coordinator, però era nella mia accezione di offensive coordinator, ma non in quella.
Ci sono squadre che, cioè, tipo il Sean Payton della situazione ha sempre avuto un offensive coordinator, Pete Carmichael, cioè è quello che gli gestisce tutta la preparazione, gliela mette in ordine, fa tutto quanto, però poi i giochi li chiama Payton.
Esatto, stessa cosa per Vic Fangio ai Broncos. Non mi ricordo come si chiama in questo momento il defensive coordinator, come dici tu giustamente, sta praticamente in alto, sta nel TV booth, non so come si chiama in questo momento, e poi gli manda le comunicazioni e poi lui decide quale schema difensivo giocare.
Ok, perfetto. Vedi, Andrea e Diego, li ringrazio io personalmente perché ho imparato qualcosa anch'io grazie alla loro domanda. Allora qua vi chiedo una risposta secca, anche se la ritengo scontata. Stefano ci chiede: il campionato giapponese e coreano di football prevedono una finalissima fra una squadra universitaria e una professionistica. Se si facesse
fare il pronostico?
No, quello no. Se si facesse anche tra NFL e una squadra di ovviamente Division 1 NCAA, sarebbe possibile un upset da parte della squadra di college?
Semplice, no. Penso che l'unico upset possa essere sullo spread, ma tipo che anziché subire 30 punti ne subiscono 28.
Paraschi, lei che non fa vela. Sì.
Secondo me le mamme dei giocatori del college non consentirebbero ai figli di giocare.
Anche.
Se ne parla quando ci sono squadre di college molto forti e squadre di NFL molto scarse, e alla fine il risultato secondo me sarebbe sempre lo stesso, che vince la squadra NFL.
Cioè se giocassero LSU contro Jaguars, i Jaguars vincerebbero, ma proprio di tanto.
Ma perché Jaguars? Cioè perché devi prendere una squadra che ha fatto la storia di
perché
questo
non
sport?
Può dire i Bengals.
Direttore, pure lei.
Si faceva anche Alabama contro i Detroit.
Vabbè, comunque prego.
Ma vai Massimo, vai.
No, dicevo, comunque volevo solo dire che in passato, fra il 1934-35 mi sembra, fino al 1976, era usanza giocare una partita tra i campioni NFL e i College All-Stars, e i College All-Stars hanno vinto qualcosa come 8-9 volte.
Però vedi,
c'è anche da dire però che queste 8-9 volte che hanno vinto sono quasi tutte nei primi anni 30-40, perché dal 50 in poi praticamente l'NFL forse ne ha persa una o due, anche perché allora questi College All Stars ovviamente erano i giocatori che poi venivano draftati, e quindi tutti i coach NFL non è che fossero molto contenti di farli giocare in una partita di esibizione così, e quindi un po' non giocavano i migliori, un po' anche nelle squadre NFL alla fine facevano ruotare un po' tutti quanti, e poi questa partita perse di interesse. Però ad esempio nei primi anni i migliori giocatori di college battevano abbastanza battevano diverse volte i campioni NFL. Oggi credo che sarebbe completamente diverso, e anche con una College All Stars sarebbe veramente dura per loro vincere qualche partita,
anche perché giocare con le All Stars ai piedi a football non è semplice, proprio per niente.
Esatto.
Allora, dai, andiamo avanti. Davide e Vittorio ci fanno una domanda simile ma diversa. Davide ci chiede: come mai kicker e punter sono così poco considerati da media e tifosi, pur essendo ruoli spesso decisivi? Vittorio, invece, che ringraziamo per la bellissima idea del gioco che sfrutta Retro Ball sulla nostra chat di Telegram, 540 siamo arrivati, vi aspettiamo per giocare insieme a noi e con l'idea di Vittorio. Vittorio dice: lo special team spesso viene considerato come parcheggio per talenti in fase di sviluppo o addirittura una soluzione per giocatori ancora molto acerbi. È la mia impressione, in generale è proprio usato come panchina per giocatori del roster che non sono pronti per giocare da titolare in difesa e in attacco? Taraschi, Cantù.
No, è chiaro che un giocatore appena arriva magari ha bisogno di imparare gli schemi, quindi viene sfruttato negli special team. Però io faccio l'esempio sempre di Seattle, dove Carroll mise parecchi titolari a giocare all'inizio nel periodo migliore dei Seahawks, e la differenza si vide notevolmente. Poi la prima parte della domanda, se non sbaglio, era
Panther e kicker.
Esatto, Panther e kicker sono ruoli fondamentali nella loro, io li conosco bene, soprattutto per quanto riguarda i kicker da tifoso vichingo. So quanto contano, quanto sono fondamentali, sono ovviamente meno presenti in campo degli altri ruoli, ma non per questo meno determinanti, anzi sono estremamente determinanti, soprattutto il kicker per quello che se uno ha un attacco che funziona bene. Quindi non credo che non siano determinanti rispetto agli altri. Gli special team, ovviamente, quando un giocatore è giovane deve ancora imparare magari bene come si gioca in attacco, come si gioca in difesa, e allora viene utilizzato negli special team, ma ci sono anche giocatori che hanno fatto carriera da special teamer. Recentemente penso a Cordarrelle Patterson, Devin Hester, Dante Hall, e prima Steve Tasker. Insomma, ci sono dei giocatori che hanno fatto carriera da special team come professionisti di special team.
Beh, assolutamente, sono d'accordissimo con Ale. L'esempio dei Seahawks che portavi è un pochino, diciamo, un unicum, perché Carroll a Seattle, poi quella difesa che poi diventa leggendaria, era basata su schemi relativamente semplici, ma che premiavano l'atletismo e l'esplosività dei giocatori, che ovviamente essendo giovani potevano dare quel qualcosina in più sotto quel punto di vista. Però generalmente sì, nel senso, appunto perché per quanto riguarda gli special team le letture, diciamo, i compiti sono meno complicati piuttosto che nelle azioni regolari, allora sì, si tende a far affrontare perlomeno ai rookie più giovani questo tipo di gavetta. Poi sui kicker, sui punter ci sarebbe da aprire tutto un discorso a parte. Mi viene in mente un esempio celebre di Roberto Aguayo, scelto dei Bucks, se non ricordo male, al secondo giro come kicker, che poi fu un fiasco totale. Quindi lì c'è tutta una componente psicologica nel caso del kicker che è un pochino a parte, però il discorso, tutto sommato, è quello che ha dettagliato Ale. Io sono d'accordissimo.
Qualcun altro qualcosa da aggiungere brevemente? Tanto ci sentiamo Fausto Pappetti sottofondo, non è un problema.
Io mi aspettavo che la dicesse Marco, ma a sto punto la ricordo io, la famosa maglietta Panthers Art People.
Io qua vi aspettavo, ragazzi, cioè...
mi aspettavo che la dicesse Marco.
Assolutamente. Ecco, allora dai, allora, ultima domanda prima di passare a Rischia Football, esclusivamente per Massimo Foglio. Non si accettano altre risposte.
Non posso rispondere?
No,
avrei qualcosa da dire.
No,
perché abbiamo avuto una persona molto importante nell'ambiente di football americano che ha risposto a questa domanda.
Emanuele,
però
non sei tu.
Sarà Massimo Foglio. Questa persona sarà Massimo
un'ora
Foglio.
12 minuti. Devo ancora fare Rischia Football che ci porta via un'altra ora e mi si sta scaricando anche la batteria del Mac.
Tranquillo, Joe, le indovino subito. Vai tranquillo.
Ok, va bene. Bruno, per Massimo Foglio, proprio scritto così, per Massimo Foglio. Secondo te Eli Manning riuscirà a entrare nella Pro Football Hall of Fame? Ragazzi.
Allora.
Sortino, il parere di Sortino già lo sappiamo. Recuperatevi su Adol Magazine.
Ma ti davo quello di Coleman.
Ci interessa, vogliamo quello di Foglio.
Assolutamente.
Ma io il mio parere l'ho già espresso sia in un podcast, mi sembra, che anche sulla chat diverse volte. Molto semplicemente, senza andare a guardare numeri, non numeri, anelli, secondo me, per come vengono fatte le nomination della Hall of Fame e per come vengono scelti i giocatori, assolutamente sì. Punto.
Sortino, dacci cosa pensa Coleman, veloce, dai.
A parte che potete ascoltarlo domani, ma ha detto praticamente dipende, perché come dice giustamente Massimo, se lo prendiamo dal punto di vista statistico non è mai stato uno dei migliori, però come lui diceva non possiamo scrivere la storia degli ultimi 10 anni, degli ultimi 15 anni, perché il 2007 ormai è bello che è passato, senza parlare di Eli Manning, e quindi dovrebbe entrarci secondo il suo discorso. Però ci ha dato ragione entrambi, incredibilmente.
Va bene, dai, ok, siamo arrivati alla... no, non al termine, perché prima eravamo abituati in massimo alle sessioni precedenti, adesso noi chiudevamo, 1:14 chiudevamo, ma grazie alla tua presenza io posso schiacciare play su questa bellissima sigla. Rischia Football. Thank you. Benvenuti a Rischia Football, il primo quiz prolato, il quiz era condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza prolata. Tra tre domande, chi prima risponde più punti porta a casa, ogni indizio di mezzo ai punti a disposizione, partiamo da 400 per chiudere con 25 con l'ultimo indizio. Può partecipare anche la chat, per voi sarete considerati un unico ente. La classifica, che è ferma al 16 giugno, vede il dottor Taraschi a 750, il dottor Prunotto a 650, la chat a 600, Alberto a 400, Mauro a 300, Emanuele a 200. Questa è la classifica del Rischia Football.
Non ho sentito Santini.
Aspetta, ah no, è a zero.
Andiamo avanti con le domande.
A zero non l'avevo visto, chiedo scusa, cose che capitano. Quindi, Cavalier, buongiorno, a lei la prima domanda. 30 secondi per rispondere prima dell'indizio.
Ok, allora partiamo dalla squadra. Come sapete abbiamo una squadra, un giocatore, diciamo, della recente, della nostra era, dell'era attuale, è un giocatore del passato. Partiamo dalla squadra. Di questa squadra cosa possiamo dire? Record 6-10, quarti nella division.
Starlo.
Che anno? voi lo dovete. Così non vale.
Se vuoi anche l'anno, Emanuele, andiamo a casa.
Volte, sì, ma così posso dire 6-10, Broncos.
Buffalo Bills.
Posso dire Broncos 2018,
no,
ho capito, però mi devi dare un contesto.
Se lo dà col prossimo indizio, rischia.
Vuoi 400 punti?
Io porto 200 punti così, come recupero?
Dura. Dai, qualcuno ha una risposta da dare? Squadra e anno, non soltanto squadra.
Appunto.
Dai.
Lions del 2002.
No.
Ancora.
Ma negli ultimi anni, gli ultimi 15 anni,
no,
si può ricordare il primo indizio?
6-10 quarti nella division.
Esatto,
6-10 quarti nella division.
Non primi, non secondi, non terzi.
Attenzione, ma che ha detto quarti, non ha detto ultimi. Quarti.
Quindi potrebbe essere prima che le division fossero composte da quattro
squadre. Alberto, bravo.
Dai, vi
do Oilers nella AFC Central.
C'è questo qui, dopo Tomlinson, si è imbastardito mica da lì.
Va bene, dai. 400 punti non li porta a casa nessuno, Massimo, andiamo nessuno. Con l'indizio per i 200 punti.
Nell'ultimo terzo di stagione, due shootout consecutivi, 52-0 ai Raiders e 24-0 ai Redskins. Marco, questo è per te,
Marco, dai, aspetta, 2-0, quante volte l'avete preso?
Aspetta. 52, e l'altra?
24-0 ai Redskins.
La chat dice Dolphins 2015, io sono il portavoce, no. Ok.
Allora, è 6-10, quindi non può essere, non possono essere i Rams?
A 52, una volta ce l'avete dati voi, mi sembra.
Io mi ricordo, però troppo giovane, però... io mi ricordo un 52-0, aspetta, però era 7-9 con Fisher, quindi non può essere.
Quest'anno, 4 anni fa, 2006, aspetta.
3-3-21.
No, aspetta, noi con i Rams...
2.
Di 28 ce n'è uno.
Non giochiamo quest'anno, no, non giochiamo quest'anno, aspetta.
Ma anche no.
Il momento è drammatico.
Meglio uomini che caporali.
Sono sicuro che sbaglierò l'anno 2000, Rams
Massimo,
2014.
Rams 2014?
Ho già detto io, e non
però dividiamo i punti.
No, l'ha detto prima Marco.
Ha detto io, prima Marco.
Prima Marco.
Grande!
Scusate, abbandono la trasmissione che esco col clacson.
Ma almeno 200 punti ti posso dare.
No, sei arrivato dopo, c'è la registrazione.
Sì, è arrivato dopo.
C'è anche Lampex, perché lui ci è arrivato con il ragionamento.
Ecco, bravo.
Io non ricordavo un 52, un 52 nothing, però da cercare l'anno. Però
non appunto, che lui tutto. Invece non l'ha cercato l'anno.
Ha cercato dove?
Ma che cosa?
Perché tu googli?
Nei suoi cassetti della memoria l'ha cercato.
Esatto.
Dai. Ma io mi ricordavo che voi avete fatto sempre 7-9. Come...
Avanti, mi si scarica il Mac.
L'avevo annunciato, l'avevo annunciato.
Anche Marco in chat 2000, è arrivato a Rams 2014, ma io Marco l'ho visto dopo, mi spiace, va così. Seconda domanda. Vabbè, allora, questo vuol dire che era troppo facile, scusate.
Esatto.
Certo.
Ah, non voleva dire che Marco ha studiato.
No, mi spiace, quello vai.
Sì, però intanto me l'ha buttata lì che la sua squadra ha sfracellato la mia. Comunque, vabbè.
Vai, andiamo.
Ho detto che ero imbastardito.
Andiamo, allora, prima si scarica il Mac.
Abbiamo il giocatore recente. Prodotto di Alabama, deve giocare la 10ª stagione NFL, se si gioca.
Massimo, tu non fare domande facili.
Ne sono usciti un paio da Alabama.
Ma giusto un paio.
Non sono più rientrati.
Non sono più, no.
No.
E ha chiuso la Jones. Che... Massimo?
Sì, ma basta tu con Google però.
No, questa la so. 2011 quando è stato draftato, questo non me lo scordo.
Ma chi è la risposta, è quindi?
Julio Jones.
Quindi mi hai giurato Julio Jones.
Sì,
io non pensavo che era già 10 anni.
E si è pure divertito.
No, ma soprattutto...
Stavo dicendo ai Tower.
Soprattutto non l'ha detto a Cantù. Cioè, ragazzi...
Esatto, l'ho ninjato.
Cioè, non l'hai ninjato. Stava dicendo tutt'altro nome.
L'ho ninjato sulla vittoria dei Falcons.
Sì, no, stavo dicendo ai Tower. Perché comunque... non mi viene in mente quell'anno.
Ma soprattutto, Massimo, te l'ho detto, prendi un college di terza fascia...
No, il college di terza fascia lo becchi subito.
Perché chi lo fa 10 anni nelle NFL in terza fascia, c'è ragione anche te.
Perché da Alabama ne sono usciti giusto due, come si dice.
Mi ritiro la buona valletta. Dai, andiamo con la terza domanda.
Allora, terza domanda è in assoluto la più facile.
Vabbè, visto che le prime due le abbiamo sbagliate.
No, uno avete 200 punti, l'altra addirittura 400. Cioè... Questa qua è addirittura dovreste dirmi il nome prima ancora che dica l'indizio.
Io te l'ho detto prima, inizio puntata. Norm Van Brocklin.
Van Brocklin. No, non è giusto. Quindi passiamo a 200 punti. Allora, questo giocatore ha giocato nei Washington Redskins e nei Patriots.
Sempre d'epoca lui.
D'epoca.
Nel passato, quindi.
Washington Redskins è passato.
D'epoca vuol dire, per me, quando scelgo i giocatori recenti, li scelgo dal 2000 in poi. Quindi per me d'epoca può dal 99 a prima. Quindi c'è un'ampia scelta.
Ma io ce l'avrei, ma non posso che sono la valletta. Cioè avrei indovinato anche quelle di prima, ma non posso la valletta. Vabbè, faccio così. Sentiamo un pezzo di... No, aspetta, questa... Tac. Anzi, no, questa... Brasilia Carnaval. Sentite. Pensate, ballerine brasiliane che ballano. Mentre voi...
Così non mi concentro.
Vai con l'indizio, Massimo.
Scendiamo a 200 punti?
Per forza. Sì.
Allora... Con questa non potete non indovinarlo. Il college di provenienza è Princeton.
Soltanto quel giocatore viene da Princeton.
So due giocatori è Alabama, da
Princeton. Non è Alabama che...
Dacci il secondo, Alberto.
No, in realtà Richard Sherman, no, era Stanford.
Sì.
Insomma, l'Università dei Secchioni. E l'altro... più là che era anche lui da Stanford, se non sbaglio, in realtà di Princeton anche
io. No, c'è illuso,
ho fatto la parte.